Siete come di cari, mi fa uno strano effetto vedervi tutti ai miei piedi, ma veramente mi mettete in imbarazzo. Siete comodi, sì, bene, bene. Causa effetto, sempre un argomento di grandissima attualità, mi accorgo. Cari, allora, quello che diceva il maestro veneziano è vero, è una cosa importante, cioè che una persona che vive una certa situazione, è vero, particolare, gravosa, e che chi osserva dal di fuori potrebbe sembrare sopportata assurdamente, perché si dice che la persona ne potrebbe uscire, viceversa non ne esce proprio perché ha bisogno di quella situazione particolarmente gravosa e di quella particolare esperienza. E quindi ci sta dentro perché è proprio fatta a sua misura. Allora, se ho ben capito quelle che sono le riflessioni di Carmen, è vero, e lei dice che una persona si procura il karma proprio per una sua necessità interiore, quindi l'effetto ricade non perché viene tanto dal di fuori attraverso ad una legge esterna, ma proprio perché è la persona che va a cercarlo, e questo è giustissimo, è vero, però bisogna proprio essere un poco prolissi in questo esame delle cose, è vero, per rendersi conto come questo sia logico, è vero, una persona che ha un certo tipo di desideri, è vero, va a cercare le sue esperienze che possono in qualche maniera soddisfare i suoi desideri, e qua non ci introduciamo certi elementi morali che possono magari ostacolare quei desideri o anche esaltarli, è vero, lasciamo da parte questo aspetto che complicherebbe l'esame. Ma prendiamo semplicemente una persona che per come è fatta, cioè per il grado di coscienza che ha un certo tipo di desiderio, cioè desidera avere certe esperienze, è vero. Allora che cosa succede? Le fa, supponiamo, perché non ha alcuna limitazione, nessuna remora di qualunque ordine, è vero. A quel punto muove una causa, è vero? Allora, dov'è che cade l'effetto? Inevitabilmente facendo quelle esperienze, essa ha in se stessa, traduce in se stessa qualcosa che non era prima della esperienza diretta, è vero? Perché per quanto questi desideri possano averla condotta ad avere un tipo di esperienza, però una cosa è la teoria, vedi desiderio non attuato, ed una cosa poi è invece la pratica, è vero, vedi attuazione del desiderio, quindi c'è già subito proprio anche nel muovere una causa una sorta di trasformazione dell'individuo nel vivere quella esperienza, è vero, trasformazione che la condurrà ad avere l'effetto vero e proprio della causa che ha mossa, cioè ad avere una ulteriore esperienza che produrrà in lei un ampliamento della coscienza. Quindi è vero il discorso che il karma soprattutto è interiore, è vero, perché l'esempio classico del mattone o della tegola che cade dal tetto e va a colpire la testa del malcapitato è un esempio veramente limite. Sì, ci sono dei fatti che una creatura attraversa la strada ed è investita da un'auto, è vero. E quindi questa sorta di esperienza, effetto, sembrerebbe del tutto esteriore, però contro questo esempio radicalizzato ce ne sono moltissimi altri che invece chiariscono come sia proprio un essere interiore che conduce gli individui ad avere certe esperienze che poi sono effetti di cause che gli ha mosso. È vero, è questo, Carmen, che volevi dire. Ed io confermo, e voi credo che possiate confermare con me questo discorso, è vero? In questo senso qui. Quindi la causa reca con sé già l'effetto, quello che sarà l'effetto, è vero? Ora, come poi, e quindi è abbastanza comprensibile come questo effetto poi si possa manifestare ed essere vissuto dall'individuo per dare il retaggio di comprensione, è tutto dentro di lui. Come invece poi possano accadere certi avvenimenti che sembrano del tutto esteriori, un altro tipo di attuazione di karma, è vero? Per esempio, che cosa posso dirvi? Il troncare la vita in età giovanile, magari conseguenza di un suicidio, è vero? Proprio nel momento in cui questa vita era doviziosa e gratificante di molti premi, di molte esperienze piacevoli, di successo e via dicendo. Come dice, perché allora non viene dal dentro, perché non so, per esempio, la persona tronca la sua vita involontariamente prendendo un aereo che cade, è vero? Quindi si comprende male come questo effetto possa nascere dal suo intimo, è vero? Non è certo lui che involontariamente ha fatto cadere l'aereo e quindi ha troncato la sua vita nel momento proprio che quando essa più gli dava di soddisfazione. Allora, per questo si comprende che quando si muove una causa si imbocca una serie di fotogrammi che necessariamente porteranno a quella data esperienza che è effetto, è vero? In questo senso qui allora si comprende come la persona, pur avendo dentro di sé certe particolari stati d'animo, tuttavia non è lei che volontariamente o meno con il suo stato d'animo va a cercare un avvenimento che rappresenta l'effetto della causa che mossa, è vero? Non è direttamente lei, ma è proprio la serie dei fotogrammi imboccati muovendo quella causa che inesorabilmente porta a quell'effetto. Sono tronconi di fotogrammi, è vero? Serie proprio. Dite,
no, fai pure, tanto lo stesso.
Dicevo, sì, giusto, mi è sembrato di capire all'inizio di questo suo discorso che, sì, può darsi che l'individuo abbia in sé, diciamo, questo frutto della causa e dell'effetto. Assolutamente d'accordo su questo, difatti anche a Carmen è un discorso logico, eccetera. Ecco, su quello dal quale io distingo è il fatto che io non ho né coscienza né consapevolezza di questo effetto che è in me, né ho consapevolezza e coscienza della causa che muovo, perché sono accecato da quella forza che mi spinge a muovere quella causa, vedi, desiderio, per cui se io riuscissi ad avere coscienza di questo non la muoverei probabilmente la causa, per cui la muovo perché proprio sono cieco assolutamente. Tantomeno io penso possa vedere l'effetto, anche se è già tutto in me. Certo. Io lo devo vivere tutto questo.
Ah, certo, caro, sì,
devo vivere attraverso il tempo, perché quello che io, dici, che io lo abbia in me
è
non
un altro,
dire niente per me.
È un altro discorso, è vero, certamente, questo è un altro discorso. È certamente indubbio che le esperienze alle quali andiamo incontro sono determinate dalle nostre esigenze evolutive, e le esigenze evolutive sono necessariamente determinate dal proprio stato di coscienza, dal proprio essere interiore, e quindi è tutta qui la questione, è vero, Carlo? Sì, perché in genere invece si è portati a pensare al karma come a qualcosa che ricade dal di fuori, è vero, quando quello non ci mette niente perché ciò succeda, e invece è proprio lui, ripeto, tranne il caso che del karma che ricade veramente dal di fuori di cui parlavo prima, è proprio lui che va incontro a certe esperienze per una sua necessità interiore, che agli altri sembra veramente paradossale, è vero, si dice, ma come è possibile che lui non riesca a uscire da quella situazione che sembrerebbe invece facilmente sottraibile, a cui ci si potrebbe facilmente sottrarre, è vero?
È un po' quello del quale appunto parlava Teresa in un suo magnifico insegnamento, quando dice appunto che il Signore è talmente consapevole e perfetto di tutto ciò che concerne le sue creature, che dà la possibilità anche di estrinsecare un suo, di muovere una causa, facendo balenare alla creatura che sia lui che abbia la libertà di fare questo.
Sì, sì, questo.
Tanto
certo.
Appunto.
Bene, cari, bene, bene. Allora, di che cosa vogliamo parlare?
Beh, io penso che sono una domanda.
Sì,
forse
sì.
Era già stata fatta, ma non è stata approfondita. A proposito della causa d'effetto, stasera siamo su questo argomento del karma. Se esiste nel piano astrale o piano mentale o
sì,
nella casico, dato che il piano astrale e mentale sono nella casico.
Sì, 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 sì.
Nella casico, ecco.
Ecco, guarda, direi che principalmente la causa e l'effetto, è vero, è una legge che riguarda particolarmente il piano mentale, il piano astrale e il piano fisico, cioè i mondi della percezione, ma che in forma diversa riguarda anche il piano del sentire, il piano akasico, certamente. Ora però bisogna stare molto attenti al discorso che questa legge riguarda principalmente i piani della percezione, perché è lì veramente dove causa ed effetto sembrano talmente disgiunti, è vero, che possono far pensare che siano due cose messe assieme per un bisogno che ha l'uomo di legare sempre una determinata situazione ad un antecedente, è vero, c'è questo bisogno, no? E voi potete scontrarlo anche nella vostra vita di ogni giorno, per esempio incontrate una persona, vi sembra che quella persona non vi saluti con grande entusiasmo e allora subito dite, ah, probabilmente è perché io l'altro giorno non gli ho mandato gli auguri per il suo compleanno, è vero? Sì? Sì, caro, buonasera! Buonasera caro e buonasera a tutti voi. Sì. Guardate cari, io devo partire un momentino a monte di questo discorso, è vero, perché altrimenti si potrebbe incorrere nell'errore che per esempio fanno i testimoni di Geova, è vero, i quali quando vi è bisogno di una trasfusione di sangue non la fanno per non infrangere l'interpretazione di certi passi biblici. Ecco, allora voi dovete pensare invece che tutto avviene al momento opportuno e che se, è vero, l'uomo un giorno trovasse il rimedio per non più soffrire fisicamente, sarebbe legittimato ad usarlo senza nessuna preoccupazione d'ordine morale, pensando magari a certi passi biblici nei quali, è vero, il Padre Eterno dice tu donna partorirai con dolore, tu uomo tu uomo lavorerai con fatica, è vero. Se si interpreta la lettera, dice la volontà di Dio è quello che l'uomo debba soffrire, quindi un rimedio che annulli la sofferenza è una cosa che va contro Dio. Assolutamente no, ogni cosa avviene al momento opportuno. E se un giorno l'uomo trovasse il rimedio a togliere la sofferenza, che toglie la sofferenza fisica, dovrebbe usarlo tranquillamente, senza preoccuparsi, nel senso che dicevo prima, perché sarebbe segno, è vero, che è venuto il momento che il suo karma doloroso è meno doloroso e che sono per estinguersi certi tipi di karma dolorosi. Allora, quando, è vero, si vedesse con certezza che un nascituro è malformato e venendo alla luce nascerebbe disgraziato e menomato, io tranquillamente, dal mio punto di vista, lo dico a titolo personale perché non ho la veste morale per dirlo a titolo di insegnamento, è vero, ma io tranquillamente interromperei la gravidanza, perché, ripeto, sarei sicuro che così è l'ordine naturale delle cose, contrariamente a quanto si può supporre, è vero? Perché è il dovere dell'uomo quello di fare in maniera che i propri figli siano quanto più felici possibile. E se nella sua buona intenzione, che sarebbe quella e solo quella, di non far nascere una creatura per farla soffrire, è vero, non c'è niente, non ci sarebbe niente di immorale. Naturalmente però tutto sta sempre all'intenzione, è vero, perché allora se l'intenzione fosse quella di non far nascere una creatura disgraziata per non avere il peso di sopportare e di curarla, è vero, allora l'intenzione sarebbe egoistica e quindi probabilmente la sua azione avrebbe un senso morale diverso. Ma se veramente lui facesse quell'atto per non far soffrire una creatura, e questo può saperlo lui solo, allora la sua azione sarebbe altamente morale. Quindi io sono senz'altro favorevole all'aborto eugenetico. Sì. Beh, probabilmente questo discorso della resurrezione della carne è un discorso che ha delle radici molto lontane, è vero, perché risale niente meno che a Zoroastro, ed era una maniera per enunciare la resurrezione della carne, stava a denunciare la reincarnazione, che l'uomo riprendeva nuovamente la carne dopo la morte. Tu puoi ben comprendere quanto, è vero, le mentalità di tempi passati fossero molto molto elementari. Certo, la vostra istruzione di oggi vi porta ad avere un ragionamento più limpido, più lineare, più sempre ancorato al buon senso, ma all'inizio gli uomini erano, nei tempi andati, gli uomini erano come dei fanciulli e comprendevano attraverso immagini, attraverso favole, questo ce lo testimoniano tutte quelle che sono le allegorie e le figurazioni delle religioni, è vero, che sembrano né più e né meno che delle favole. Quindi è facilmente comprensibile come la verità della reincarnazione potesse essere travisata e intesa come resurrezione del corpo che uno ha avuto nella vita terrena, è vero. Da Zoroastro questa verità male interpretata passò poi agli ebrei e dagli ebrei ai cristiani, è vero, sempre, e quindi è stato un tramandare, un errore, una falsa interpretazione, perché chiaramente a quale scopo rinascerebbe o risorgerebbe il corpo, è vero? Quando l'insegnamento del Cristo, è vero, dice il mio regno non è di questo mondo, chiaramente ci dice che il regno dello spirito non ha niente a che vedere con la terra e con la materia. Ed allora è assurdo pensare che in questo regno spirituale possano entrare dei corpi materiali, è vero. Ma questo lo comprendono anche coloro che ad ogni costo vogliono continuare ad affermare, a giustificare l'insegnamento della resurrezione della carne, e allora dicono che il corpo che risorge è un corpo idealizzato, è vero, è un corpo spiritualizzato, è imbellito, addirittura arrivano a spiegare che sarebbe un corpo quale sarebbe stato se l'uomo non avesse, se Adamo ed Eva non avessero commesso il peccato originale, sarebbe stato un corpo bellissimo e tutto quello che vuoi. Allora finisce che questo corpo diventa qualcosa di figurativo e basta, qualcosa che è lì come decorazione e che poi in ogni caso non è più il corpo che uno ha avuto nella vita materiale, è vero, perché si comincia a dire non è più brutto, non è più vecchio, non ha certi difetti e via dicendo, è vero, è un corpo idealizzato, allora non è più un corpo fisico e in ogni caso, ripeto, non è più quel corpo che aveva. A che scopo allora avere questa forma in un mondo spirituale, una forma appartenente a un regno materiale? Quindi siamo nella completa illogica, è vero, e le persone che cercano di avere delle convenzioni che si basano sulla logica non possono accettare queste spiegazioni e queste affermazioni. Voi sempre tenete presente quello che può essere stata la distorsione che si è avuta nel corso nella tradizione e nel tramandare le parole del Cristo, gli insegnamenti del Cristo, è vero. Particolarmente il Padre Nostro è una preghiera che non è nata come preghiera vera e propria all'inizio, è vero, ma come una invocazione del Cristo, tant'è vero che nella sua forma originale manca tutta quella parte che si riferisce proprio all'uomo, perché nella sua forma originale, che è anche poi quella occulta ed esoterica, il Padre Nostro suona così: Padre Nostro che sei, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno come in cielo così in terra. In perciò che tuo è il regno, la giustizia e la misericordia, ora e nei cicli generatori, in sempiterna secula. Amen. Quindi vedi bene che è privo completamente di tutto il discorso: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, e così sia, è vero. E quindi è tutta una parte aggiunta successivamente, è vero? È tutta una parte aggiunta successivamente e che quindi non può essere spiegata logicamente e con il metro delle cose vere. È una domanda questa che ritorna, e che vi brucia, ma io vi assicuro che questo incontro c'è nuovamente. Un primo momento della vita dopo il trapasso del corpo c'è una sorta di esistenza completamente onirica e corrisponde al cosiddetto riposo dopo il trapasso. Non so, voi non avete mai udito, magari noi, che rispondiamo a chi ci domanda notizie di una persona che è trapassata da poco, sta dormendo, è vero? Non si deve pensare ad un sonno come voi lo pensate, siete abituati a sperimentarlo fisicamente. È proprio un momento in cui la creatura è ripiegata su se stessa e ripensa alle cose della sua ultima incarnazione e quelle e le altre incarnazioni che all'ultima sono legate proprio per ragioni di causa ed effetto, è vero? E questo proprio in quel momento la visione è prettamente, direi, onirica, non si accorge neppure di ciò, della dimensione nella quale sta vivendo, non vede neppure nessuno che gli è lì vicino, è vero? Non si interessa a cosa sta oggettivamente al di fuori di se stesso, però questa fase viene poi trascesa quando il trapassato ha riflettuto abbastanza, è riuscito a capire le esperienze che ha vissuto, le ragioni per le quali si sono determinate certe esperienze, comincia a destarsi al mondo che è esteriore a lui ed è allora, entra allora in una fase oggettiva, perlomeno meno soggettiva della, sai, meno soggettiva della precedente. Ecco, in quel momento allora c'è il rivedere reale, rincontrarsi reale con le persone che ha amato. Durante la fase soggettiva, cioè la precedente, può darsi benissimo che gli sogni e desideri e viva in maniera così di sogno, in maniera onirica, certi incontri, ma questo non toglie che poi li abbia successivamente reali, quando si è svegliato da quell'essere ripiegato su se stesso. Sica. Ecco, no, non è esattamente così, è vero, cari, perché gli abitatori permanenti del piano astrale sono i cosiddetti spiriti elementari, è vero, i quali sono i costruttori della natura, dei corpi astrali ed anche i distruttori dei corpi astrali abbandonati dagli individui, dagli uomini che sono trapassati e che poi sono passati dal piano astrale al piano mentale, è vero. Ma però non si deve pensare che siano degli esseri, degli individui, è vero, ma sono forze intelligenti improntate, delle sorti di, potrebbe dire con una similitudine, di robot, è vero, i quali accudiscono a tutte quelle che sono certe necessarie funzioni per la manifestazione della vita e nel piano astrale e nel piano fisico, è vero. Quindi colui che trapassa ha subito dal piano fisico, passa al piano astrale con la sua consapevolezza, certamente che vede un diverso ambiente nei primi momenti, perché la materia astrale è molto più luminosa e colorata della materia fisica, è vero, ed entra, come dicevo prima, in quella fase soggettiva, per cui in questa fase soggettiva può benissimo creare certe cose che lui ha desiderato, il cui desiderio ha portato vivo ancora con sé, è vero? E quindi può benissimo essere tratto in inganno da questa realtà, desiderare di credere che sia realtà vera e non sogno, però, ripeto, è sempre una fase che ha tutti questi aspetti, nella quale il sogno poi si mescola al ricordo della precedente incarnazione, delle incarnazioni precedenti, è vero, ma che, dalla quale poi si esce fuori, ci si rende conto che è una fase che è transitoria, che non è molto reale come presente, è vero, e poi dalla quale uscendo si può cominciare a vedere veramente quello che è il piano astrale nella sua realtà oggettiva, e si scopre piano piano questa famosa piano, e l'individuo deve avere anche una certa evoluzione per scoprirlo, si scopre che questo piano astrale può facilmente essere modellato sotto l'impulso del proprio desiderio, ma naturalmente anche per fare questo occorre una certa evoluzione ed una certa preparazione, è vero. Certo che si rimane subito abbagliati nella visione oggettiva dalla luminosità della materia, dai colori che sono molto vivi, cangianti, dall'atmosfera che è molto fine, che porta ad un certo senso di benessere e via dicendo, ma tutto questo dipende sempre da uno stato interiore anche di coscienza. Certo che li hanno avuti, è vero, però guarda, non è tanto importante, questo lo dicono sempre i maestri, quello che una persona crede, quanto come vive quella sua convinzione, è vero. Quindi fino ad un certo punto dell'evoluzione non è importante che l'uomo conosca la verità, ma che viva quella che in un certo modo, coerentemente, è vero, la verità che lui crede, e poi successivamente che è importante che lui conosca come la realtà è in effetti, come le cose sono veramente, ma quando è più avanti nella evoluzione. Quindi il fatto che certe civiltà siano state politeiste non significa che quelle civiltà fossero spiritualmente meno evolute di altre che invece sono monoteiste, è vero, perché il discorso è diverso, come prima dicevo. E poi bisogna sempre distinguere fra quello che era l'insegnamento esoterico, cioè pubblico, e quello che era l'insegnamento esoterico, cioè privato. È così che naturalmente chi conosceva la verità per sua evoluzione, per evoluzione raggiunta, nella quale verità è compreso il concetto del Dio, di un solo Dio, è vero, sapeva benissimo che non poteva dirlo a tutti gli altri, a quelli che erano meno evoluti, perché la religione ufficiale parlava di politeismo e quindi sarebbe stato accusato chissà di che cosa, è vero, magari anche perseguito e ucciso. Quindi teneva per sé la verità, ben sapendo che ogni uomo, quando è giunto il suo momento, arriva a conoscere la verità vera. Sì, cari, è una preoccupazione comprensibile, è vero, però la cosa più semplice, come dicono i maestri, di affrontare quelle che sembrano questioni assai complesse è quella di affrontarle con la massima semplicità, è vero. Sì, in effetti, vedendo tutti quelli che sono i condizionamenti, le varie influenze che vengono dall'ambiente, dalle persone che ci circondano, si può pensare che all'uomo resti estremamente difficile sottrarsi a tutto ciò. È vero, è difficile sarebbe se l'uomo dovesse farlo con il ragionamento e con la forza di volontà. Ma si dà il caso invece che proprio vivendo, avendo certe esperienze, l'uomo cambia interiormente, trasforma la sua natura interiore, il suo essere intimo, fino a che proprio egli fa queste cose, non più certe cose, non più come in certi momenti per sforzo di volontà o per volerle fare perché l'insegnamento morale dice che si debbono fare, ma le fa proprio naturalmente e spontaneamente per natura raggiunta, per coscienza costituita. Ed allora si accorge che quello che prima gli costava grande sacrificio, sforzo e magari violenza a se stesso, gli viene spontaneamente, naturalmente, liberalmente. Certo che la strada non è breve, è vero, cari, ci vuole un sacco di esperienze, ci vogliono prima che questa benedetta coscienza individuale sia costituita. Però lentamente e sicuramente si costituisce proprio da tutte le esperienze che incontriamo nella vita. Quindi non ci preoccupiamo di come faremo e come sarà possibile, tutto avviene naturalmente. Ecco cari, voglio dirvi che sono molto contento che voi seguiate l'insegnamento dei maestri e che vi sentiate in qualche maniera uniti a noi, è vero, anche se fisicamente siete distanti dallo strumento nostro e dagli altri amici che attorno a lui con amore si riuniscono. Ecco, sono molto felice per voi perché e questo veramente è il mezzo attraverso al quale si può vivere in modo diverso, specie in questi momenti così particolari, e non c'è bisogno che lo dica io perché voi stessi vi rendete conto quanto il momento che l'umanità sta vivendo sia estremamente particolare, è vero, cadono tutti quelli che erano le barriere imposte dalla morale, dalle buone maniere, dagli usi e via dicendo, e sembra che al loro posto non rimanga niente, per cui all'uomo, l'uomo facilmente potrebbe incorrere nell'errore di perdere ogni senso del retto agire e del buon comportamento e dare sfogo al proprio egoismo. Ma se anche tarda a nascere dall'intimo la vera moralità, sembra tardare, è chiaro che nell'intimo di ognuno invece ci sono i semi di un nuovo modo di vivere e di porsi nella società. E questi semi più facilmente germogliano se si tengono sotto la propria attenzione gli insegnamenti dei maestri. Allora, che cosa dirvi? Dirvi e ripetervi che siamo molto contenti per voi, che i vostri interessi non si esauriscano agli spettacoli che occupano il tempo libero della maggior parte degli uomini. So sono naturalmente importanti anche quelli, perché la vita dell'uomo deve avere tutta una sua misura di svago, di applicazione, di lavoro, di famiglia, di affetti, certo. Però molti uomini racchiudono tutti i loro interessi in certe cose che poi un gran valore, possiamo dirlo liberamente, non l'hanno. Quindi il fatto stesso che invece voi avete questo tipo di interesse è una cosa molto importante. E poi ancora dirvi che mi fa piacere che possiate trovare, abbiate trovato e ancora più possiate trovare in seguito la certezza che la vita dell'uomo non è solo materia e che al di là di ciò che che a lui appare vi siano cose assai più grandi di quelle che si possono sospettare, ma soprattutto che quello che sta al di là del velo dell'apparenza è qualcosa di meraviglioso e amico. Ricordatelo, perché chi ha avuto un grande dolore o dei grandi dolori nella sua vita si sente un po' come perseguitato da qualcuno, è vero. Se crede che esista Dio, pensa di essere stato ingiustamente punito, è vero, e quindi si pensa a Dio quasi con una sorta di astio, con una sorta di risentimento, di acredine, è vero. Ecco, invece voi, mi raccomando, ricordatevi sempre che ciò che sta al di là dell'apparenza materiale del mondo vi è estremamente amico, anzi vi ama, e che cerca di condurvi per la strada migliore per il vostro vero bene. Volentieri, certo, volentieri cari, se vi accontentate di me, certamente, molto volentieri. Allora, vi abbraccio tutti distintamente e singolarmente e tenetemi nel vostro cuore come io vi tengo. A presto cari, a presto, a presto. Buonasera. Ecco cari. Allora, cari.
Un bene discorso. Se no ti facevo appunto un'altra domanda di sì. Conseguenza.
Sì, sì.
Ecco, dato appunto che noi sulla Terra, fisicamente, per evolvere, abbiamo bisogno di queste cause ed effetti, di esperienze. L'uomo per evolvere ha bisogno di questo.
Sì, certo, certo.
Ecco, vorrei sapere com'è possibile. Cioè, come si fa a evolvere nella sua dimensione, per arrivare a Dio?
È vero, caro, ti ringrazio. Diciamo, non nella mia dimensione, è vero, diciamo, lasciata la ruota delle nascite e delle morti, è chiaro. Allora, se è vero che la legge di causa e di effetto è uno strumento prezioso attraverso al quale si costituisce la coscienza individuale, quindi l'essere evolve, come questa evoluzione avviene invece in una dimensione dove la legge di causa e di effetto è diversa, come prima dicevo, cioè nel mondo del sentire. Perché voi ricorderete che quando i maestri hanno parlato del mondo del sentire, hanno detto che, lasciata la ruota delle nascite e delle morti, non si tratta più di fare, di agire, è vero, ma si tratta di sentire, è un discorso diverso. E lo stesso sentire che l'uomo nel piano fisico ha, è vero, il sentire esiste sempre, si manifesta attraverso le azioni e i pensieri, a degli stimoli che provengono dall'ambiente, quindi in un certo senso dal di fuori, è vero. Anche se questo di fuori è poi una cosa tutta da vedere, che appartiene sempre al suo mondo, quindi è sempre interna al suo mondo, ma comunque per comodità diciamo dal di fuori. Allora com'è che invece quando non c'è più, non si è più nel mondo della percezione, nel mondo dei fenomeni, quando si è nel mondo del sentire, laddove non c'è più l'apparenza, è vero, ma nel mondo della realtà più vera, più diretta, come può avvenire questo manifestarsi del sentire se non ci sono più gli stimoli, è vero, proprio perché il sentire man mano che amplia il suo essere, la sua entità, diventa sempre più autonomo dagli stimoli, cioè si manifesta indipendentemente dagli stimoli. Quando una creatura ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, è vero, allora ha costituito la sua coscienza individuale, ha terminato di costituirla, il suo sentire è così ampio che l'ulteriore ampliamento avviene proprio per spontaneamente, automaticamente, senza bisogno di stimoli. Lascia quindi proprio la ruota delle nascite e delle morti, lascia proprio il mondo degli stimoli perché non è più necessario. Come avviene? Avviene proprio per desiderio di fondersi con ciò che ancora sente come esterno a lui, come estraneo a lui. C'è proprio questo intimo desiderio di fondersi, di abbracciare, di unirsi, di entrare in comunione, e questo desiderio è quello che lo porta ad ampliare sempre di più, a manifestare un sentire sempre più ampio. Però ad ogni fusione corrisponde una elaborazione, un soffermarsi su quel grado di sentire che l'individuo ha raggiunto, perché la successione esiste ancora, è vero, nel mondo del sentire, non esiste più il tempo come lo si vive nel piano fisico, nel piano astrale, nel piano mentale, ma la successione esiste ancora. Allora sembrerebbe di dire, siccome lasciata la ruota delle nascite e delle morti, c'è già questo desiderio di fondersi con gli altri, allora questa fusione è istantanea, perché c'è questo desiderio di fusione, la fusione si realizza e quindi è subito la fusione totale, è subito il raggiungimento della coscienza cosmica. Invece no, perché ad ogni fusione, cioè alla comunione di due individui, corrisponde la manifestazione di un nuovo sentire. Però quel nuovo sentire, pur contenendo il desiderio di fondersi ulteriormente, ha prima di realizzare questo desiderio la necessità di assimilare, come posso dire, di rivivere, di sostenere questo grado ulteriore di sentire che ha raggiunto,
di provare
se vuoi anche, è vero. Quindi se A e B si fondono, il sentire A e B si fondono e danno origine alla manifestazione del sentire C, quel sentire C prima di fondersi con un sentire D rivive, compenetra il sentire A e B, lo assimila. Ecco, dopodiché, fatto questo, è vero, allora c'è l'ulteriore fusione fra C e D, che comporta ancora poi una piccola pausa per assimilare questa nuova tappa raggiunta, è vero, quindi di successione in successione, di ampliamento in ampliamento, raggiungimento, la manifestazione della coscienza cosmica. Adesso vi faccio una piccola indiscrezione: io so che il maestro Kempis farà una lezione molto importante proprio su questo discorso del sentire, del piano akasico e della vita ancora macrocosmica e microcosmica, dell'individuo macrocosmo, è vero, di che cos'è l'evoluzione del macrocosmo. Tutte cose che voi avete in un certo senso a lui richieste inconsciamente con le vostre domande nelle varie discussioni, no? Avete fatto dei paralleli fra il microcosmo e il macrocosmo, e quindi che differenza c'è e via.
Grazie.
Ah, grazie a voi di rivolgermi delle domande. Comunque perdonerete le mie deficienze, perché io parlo non proprio, vero, e non sono in quel mondo così meraviglioso del sentire, e quindi non parlo, sono solo alle soglie, si può dire, vero? E quindi allora ne parlo un po' delle prime esperienze. Comunque tradurre in parole quella che è la vita del sentire è una cosa molto complessa.
Che cosa vuol dire evolve la legge di evoluzione?
Sì, è l'applicazione, è il, come posso dire, una progressione non aritmetica.
Non ho capito, scusa.
Cioè, si può pensare, quando i maestri dicono che l'evoluzione è come una valanga, è vero, cioè che man mano che la coscienza si amplia, sempre più velocemente si amplia, ecco, è questo il discorso. Cioè la legge di evoluzione non segue una progressione aritmetica, è vero, non la segue.
Posso dirlo molto ignorantemente, naturalmente.
Sì.
Diventa più grande.
Sì, più veloce, come vuoi, certo sono discorsi, insomma, approssimativi, è vero, per comprenderci. Non esatti, comunque è questo, è vero, c'è un modificarsi della legge proprio in proporzione al punto raggiunto. Non è un sistema chiuso e algebrico, e aritmetico, è vero, ma è una progressione diversa.
Quindi espandendosi sempre più, si amplia,
sì,
quindi si evolve.
Sì, tanto è vero, vedi che la legge di evoluzione prevede nel mondo dei fenomeni della percezione l'evoluzione, il manifestarsi della coscienza attraverso gli stimoli, mentre poi dopo invece cambia la legge di evoluzione, perché come prima dicevo la coscienza si manifesta diversamente, quindi c'è un'evoluzione, una trasformazione della legge di evoluzione.
Certo, giusto, grazie.
Dimmi, cara.
Scusa, per finire il discorso di Tria, se riuscisse a capire un po' di più, quando uno muove una causa, essendo noi parte di un corpo unico, come spesso ha fatto ad esempio il maestro Phelps, come la cellula sta all'organismo,
sì.
Noi in pratica muoviamo cause, come si direbbe noi, che fanno reazioni a catena in tutti i piani e in tutti i settori, diciamo così, cioè si muove la sostanza, vedete, tutto è sostanza.
Sì.
Per cui questo effetto dilaga in tanti settori diversi, voglio dire.
Sì, cara, ad ogni la causa mossa, è vero, dà un effetto che è della stessa natura della causa, è vero. Quindi se è un pensiero, è vero, l'effetto è d'ordine mentale, se è un desiderio, l'effetto è d'ordine astrale, è vero. Se è un'azione, l'effetto è d'ordine fisico, però tu vedi bene come tutte queste cose si compenetri, si compenetrino, è vero, perché un'azione, è vero, è sempre il risultato di pensieri e di desideri, è vero?
Sì.
E quindi comporta anche un effetto che è sì sul piano fisico, ma che ha anche e soprattutto dei risvolti astrali e mentali, e poi soprattutto il risvolto nel sentire, nella coscienza, è vero?
Sì, io veramente volevo più domandarti se aveva effetti anche nel mondo intorno a noi, cioè proprio fisicamente parlando,
certo,
le celle che si muovono.
Certo, cara, certo, certo. Se è fisico, ha nella materia fisica.
Cioè, e fa quello che noi chiamiamo reazione a catena anche, o no?
Sì, certo, certo. È come tu buttassi un sasso in uno stagno, è vero che fa dei cerchi, no? Delle onde sullo specchio dell'acqua. Certamente, ma questo è anche un solo pensiero, però non nel piano fisico, ripeto, nel piano mentale. È vero, qualunque pensiero porta un eco, no? È sempre qualcosa che si muove e che comporta quindi un movimento, un propagarsi.
Certo.
Che può o non può ripercuotersi anche sugli altri piani, astrale, fisico, per esempio un pensiero. Può e non può.
Può e non può. Guarda, tu puoi avere un pensiero che può, in conseguenza, portarti un desiderio.
Certo.
È vero? È un desiderio che di conseguenza può portarti a commettere un'azione, mentre può fermarsi solo a livello di pensiero o a livello di desiderio, senza tradursi infine in un'azione, vero?
Sì, però François, se è vero che ogni causa ha il suo effetto, quindi ha un pensiero che rimane inespresso come azione sul piano fisico, io dovrò avere un effetto di questo pensiero anche inattuato.
Certo, sempre, ripeto, se non l'hai attuato fisicamente, non l'avrai fisicamente, a meno che tu non abbia fatto una tale a livello psichico, è vero? Cioè tu abbia una tale accumulo di pensieri, desideri, che alla fine per troncare, è vero, come reazione, allora c'è un'azione fisica, un effetto fisico. Ma non necessariamente, deve essere una forma quasi ossessiva. Se tu hai, per esempio, facciamo un esempio, una creatura che, non so, desidera rubare, però non lo fa perché ha paura di finire in galera,
quindi c'è nella sua intenzione.
C'è nella sua intenzione, però non lo traduce in atto, è vero? Avrà un effetto non fisico, ma semplicemente, non so, vivrà nella paura di essere derubato. Adesso porto
però
un esempio
fisico,
così. Sì, sì, ma non sarà mai derubato.
Lo so, ma vivrà paura nel piano fisico.
Certo, certo,
anche
certo.
Anche se
certo,
questo effetto è stato mosso
certo,
psichicamente,
certo,
cioè
certo,
nel suo, diciamo così,
sì,
invisibile.
Caro, sì, caro, sì, sì.
Però,
ad un certo punto invece, questo desiderio di rubare diventa talmente ossessionante, ossessivo per lui, è vero, che lo occupa tutta una vita senza peraltro tradurlo in atto, allora passa un certo limite per cui veramente come effetto in una vita successiva, quando sarà, subirà un furto. Proprio, cioè, adesso questo è quello che io dico, è una cosa detta in soldoni, è vero, portata così come esempio paradossale, è vero, per cercare di capire quello che è il meccanismo. Però, ripeto, talvolta quando pure le cose rimangono a livello di desiderio e di pensiero, ma sono così ossessive per l'individuo che le vive, l'effetto, pur non essendo la causa fisica, può essere di tradursi fisicamente.
Ecco, giusto, sì, però scusa, facciamo un esempio. Non so, io vedo un mio simile, no? E subito la mia mente pensa, com'è antipatico, mamma mia quanto è brutto, meno male che io sono più bello di lui e sono simpatico, basta, è finito lì. Io ho mosso una causa,
sì, sì.
Questo non si discute. Come avverrà l'effetto?
e dove avverrà?
Beh, questo è una causa molto lieve, è vero? Non è solo, certo, non è solo questo, perché chi porta ad avere delle antipatie verso gli altri è certamente una mancanza di coscienza altruistica, è vero? Perché chi è altruista non pensa minimamente, chi ama gli altri non pensa minimamente se sono simpatici o non simpatici, è vero? Quindi il discorso è molto più grande, perché tu mi parli di una conseguenza di qualcosa che è grandissimo, cioè la mancanza di altruismo, è vero? La mancanza di coscienza altruistica che fa le altre dà come conseguenza il soffrire di antipatie, ma dà tantissime altre conseguenze, è vero? Per cui l'effetto non sarà l'effetto di colui che pensa con antipatia ad una persona, ma sarà l'effetto di colui che non è altruista e che fa molte altre cose peggiori, magari danneggiandole, è vero? Quindi è un esempio un po' così molto semplicistico al quale si risponde male, però è chiaro che l'effetto ad una causa di ordine così di pathos, è vero, di stato d'animo, è sempre un effetto della stessa natura, è sempre un effetto di stato d'animo.
Sì. Perfetto, giustissimo. Però prendiamo questo esempio che dicevo io. C'è una persona che non ha grandi cose da. È un essere normale. Cioè, prendiamo l'uomo campione, il tipo campione per questo tipo di ragionamento. È un individuo che non deve né dare né avere, un individuo normale, eccetera, il quale ha questo pensiero, punto e basta, finisce lì. Comunque sia, anche se questa creatura è un altruista, non è detto che un altruista non possa qualche volta pensare male dei suoi simili.
Beh, direi di no, secondo che tipo di altruismo, è vero? Comunque diamo e non concediamo. Sì.
Non è.
Può darsi che ad un certo momento, è vero, possa avere dire quanto mi scoccia questo.
Muove una causa, comunque sia, muove una causa. Sappiamo che tutto, ce l'avete detto voi, causa ed effetti,
certo.
Non può un pensiero, anche se labile o poco impostato o breve nel suo pensiero, non avere qua. Può essere questo, perché allora mancherebbe un qualsiasi cosa.
Sì, cavolo, guarda.
Allora, come avviene l'effetto di questa impercettibile, chiamiamola impercettibile causa, inesistente, io non so come dirla, chiamiamola, senza magari andare oltre a pensare che quello è un egoista, non è un altruista, eccetera. L'effetto di questo semplice pensiero, che comunque sia, muove una causa.
Ecco, l'effetto di questo semplice pensiero, torno a dirti, è qualcosa che la ragione di questo semplice pensiero è qualcosa che sta dentro e che è assai più grande, ed è la mancanza di altruismo. È vero che non è un altruismo completo, perché altrimenti non avrebbe questi pensieri. E allora questo discorso va ricondotto in una serie di esperienze molto più ampie attraverso le quali l'uomo costituisce la sua coscienza individuale, e quindi non è più egoista ma diviene altruista. Se prendiamo solo questo discorso di un pensiero che di insofferenza nei riguardi di un altro, come effetto non porta niente nei confronti, lui non danneggia il suo simile con un pensiero di insofferenza, è vero, rimasto semplicemente nella forma inespressa di pensiero, cioè che non dà a vedere al suo simile questa sua insofferenza, è vero, è questo l'esempio. Lui dentro di sé dice: questo quanto mi sta antipatico o quanto mi scoccia, è vero, ma non se ne fa accorgere,
sì.
È vero? Beh. Allora l'effetto è proporzionale alla causa, il discorso cambia, si fa accorgere dal suo simile della sua antipatia, perché allora c'è un
offendimento,
ecco, allora il discorso, e quindi l'effetto sarà più evidente, perché a sua volta lui proverà ad essere oggetto dell'antipatia altrui.
Ecco,
è vero, se ne accorgerà, certo. Ma se la cosa rimane allo stato di pensiero, è né più e né meno che una conseguenza di un suo essere intimo in quel modo, è vero,
certo.
E quindi non avrà un effetto quel pensiero, ma un effetto ciò che lui farà in seguito a quel suo essere intimo.
Cioè, allora, possiamo dire che questa sfumatura di pensiero va ad ingrossare le fila di altri,
certo,
pensieri,
certo,
cioè
certo.
Che preso a sé stante, preso da una parte a sé, questo pensiero può, a me mi sembra strano che non abbia effetto, perché se tutto è comunque non ci preoccupiamo, se questo labile pensiero non ha nessun effetto, perché...
No, non è che non ha nessun effetto, è vero, caro, dovrei ridirtelo ancora un'altra volta, ma rientra in un discorso che come va a far parte di un effetto, conseguenza di una causa ben più grave, più ampia,
allora
di quella, va ad ingrossare un'altra,
certamente, di altri pensieri, la massa di...
certamente, caro, perché preso a sé non ha significato. È vero, non danneggia nessuno, denuncia solo un suo stato d'essere inferiore,
stato
diciamo,
di involuto.
Ecco, ma è quello stato di inevoluzione che gli farà commettere altre cose evidenti e danneggianti gli altri, per così dire, sono quelle che daranno un effetto.
Sono le sfumature che creano la massa.
Certo, certo.
Grazie.
Non c'è di che, caro. Allora, dopo aver spezzato il capello in quattro, ma è importante cercare sempre di capire più profondamente, è vero. Allora che cosa dico? Saluto tutti gli amici che non sono qua questa sera.
Scusami se ti disturbo.
No, no, per carità.
Da parte della Luciana.
Sì.
Il suo stato attuale.
La saluto volentieri.
Perché c'è?
Sì, sì, ci vuole un po' di pazienza, ma è una cosa che passa senz'altro.
Deve
presto,
fare qualche cosa,
presto,
ma non
credo che prenda già abbastanza. Poi adesso si è trasformata un po' in una forma nervosa, è vero, un po' in una forma nervosa. E quindi sai com'è, no? Queste forme,
certo,
allora
certo.
Sì, più facilmente si aggravano.
Certo. Va bene, grazie.
François,
dimmi, cara Simona.
Mi puoi dire qualcosa di Maria stasera?
Sì, cara, sì. Sì, guarda, posso dirti questo, che io cerco di aiutarla e credo che faccia bene a non sottoporsi a cure di, insomma, che in definitiva non risolverebbero niente. Cerco di aiutarla e spero di riuscire, perché non mi sembra che la cosa sia così grave come può essere diagnosticata.
Comunque lei adesso è a casa con Pierre,
sì.
Che rimanga lì.
Sì, 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 consiglio che rimanga così e faccia meno possibile. Meno possibile.
Grazie.
Non c'è da ringraziare.
E posso chiederti un'altra cosa?
Certo, cara.
Prima parlavi di nuovo dell'aborto genetico.
Sì.
E
è un po' scandalizzati.
Volevo chiederti qualcosa per quel caso particolare che è successo una notte. È nata una bambina mongoloide e il medico che l'ha rianimata e si è accorto solo dopo che lei era mongoloide si poneva il problema di...
poveretto.
Di ucciderla. Come vedi questa cosa?
È molto, molto una cosa.
Una cosa è l'aborto.
Sì, 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 sì. Un caso come questo, è vero. Ecco, allora io ti posso dire che cosa farei io, ma non senza avere la pretesa di dire che questo sarebbe giusto, è vero. posso rispondere solo in questi termini. Allora, se mi fosse capitato un caso in cui avessi potuto vedere prima che il nascituro sarebbe nato, è vero, come si dice, non perfetto, è vero, in qualche maniera imperfetto, allora non l'avrei fatto nascere vivo. Se però non me ne fossi accorto e avessi fatto di tutto perché prendesse vita e poi dopo mi fossi accorto delle malformazioni, a quel punto avrei detto chiaramente: questa creatura doveva nascere e doveva avere il suo karma, i suoi genitori dovevano avere questo karma. Avrei ragionato così, perché è vero, sapendo che se me ne fossi accorto prima non sarebbe nato vivo, e proprio il fatto di non essermene accorto mi avrebbe significato che doveva nascere in quel modo.
Francia,
dimmi cara.
Pensi la stessa cosa per l'eutanasia?
Sì, però il discorso qui è molto delicato, è vero, è molto delicato e preferirei non farlo perché è così facile fraintendere.
Ma io parlavo dei casi normali, non
sì,
di quelli,
sì,
non so, in coma da oltre un mese.
Ah,
parlavo,
certo,
dei casi normali, non so, i tumori, ecco, in quel caso non se ne parla nemmeno, insomma, almeno per me non è.
Ma, sì, guarda, io sono contrario a che il malato sappia che è condannato.
Cosa che io volevo sempre.
Completamente contrario, non si deve mai dire al malato, è vero? Mai.
Nemmeno quando lo chiede piuttosto lucidamente?
Sì, no, non si deve mai dire, perché veramente c'è una maniera di viverla diversa, il dolore.
E togli l'aiuto della psiche, no?
Sì, sì, no, non si deve mai dire.
Quando si rende conto che non c'è speranza,
sì,
chi gli racconta? Metti il caso di un tetraplegico. La vita è bella, che gli dici?
Certo, 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 certo.
Sputa un occhio.
Certamente, certo, lo dice anche il maestro Kempi: si imprecate, maledite, per il bestemmiate per il vostro dolore, se questo vi può essere di aiuto, è vero. Bisogna trovare dall'uno all'altro, c'è diversità, quelle parole per cercare di dargli forza, di in qualche maniera, se è possibile, di rasserenarlo.
Ma la speranza è una medicina che fa bene a tutti, Francesco.
Certo.
Indiscriminatamente. Anche all'essere più razionale del mondo.
Sì.
E siamo tenuti a dargliela anche per
certo, tempo. Certo, certo, certo.
Grazie.
Certo. Sì, veramente. Allora, miei cari, io vi abbraccio, vi ringrazio di essere stati qua ad assistermi,
grazie,
è vero, in questa sera, e vi prego di salutare tutti coloro che qua non sono presenti questa sera. Allora a presto, a presto,
a presto.
Adesso mettiamo a letto Roberto, è vero, che così che si riposi. A presto cari, a presto.
Grazie.